Ottobre 1900, celebra l'anno decimo. Un lungo giro di propaganda attraverso serie di discorsi nei quali è possibile cogliere le gravi economiche del momento. A Torino, il Lini affronta i temi della collocazione e della crisi economica.
La guerra! Che lì c'è una politica di pace, di vera pace, associata dalla giustizia. Pace che deve ridare l'equilibrio. Di quella pace che deve scendere lì come una speranza di una fede. E oltre le frontiere ci sono dei farmaci, i quali non perdonano all'Italia fascista. Per questi residui o residuati di tutte le logge è veramente uno scandalo che ci sia l'Italia fascista, perché sta rapione documentata ai loro principi che il tempo ha superato, poiché si hanno inventato il popolo non già per andarvi incontro alla nostra franca maniera, ma lo hanno inventato per mistificarlo, per dargli dei bisogni immaginari, per dargli dei diritti inconcepibili. Costoro non sarebbero alieni dal considerare quella che si potrebbe chiamare una guerra di dottrina tra principi opposti, poiché nessun nemico peggiore della pace di colui che fa di professione il panciafichista o il paciafondaio. Ebbene, se questa ipotesi dovesse verificarsi, ma la partita è decisa sin dal principio, poiché tra i principi che sorgono e che nascono e i principi che declinano, la vittoria è per noi.
Thank you.
La crisi aperta dal delitto Matteotti il 10 giugno del 1924 si è chiusa il 3 gennaio 1925 con il discorso di Mussolini, che segna l'instaurazione della dittatura in Italia. I tribunali speciali gettano in carcere e al confino, al domicilio coatto, migliaia di antifascisti di tutte le tendenze politiche. Mentre nel paese l'organizzazione clandestina è sempre più difficile, i partiti antifascisti operano all'estero e soprattutto in Francia.
Il Yadet, dans l'Italie d'hier, tout ce qu'il y aura, dans l'Italie de demain, de plus noble, de plus haut, de plus héroïque, vit et brille dans sa mémoire. Tout ce qui ricane dans le...
È la voce di Filippo Turati che commemora a Parigi Giacomo Matteotti, ucciso dai fascisti nel 1924.
La rédemption, non. Une nation qui se réveille, qui aime, qui aspire au sommet. Le géolier, l'espion, la torture, la pensée dans les fers, la lâcheté qui rampe, l'orgie qui vomit, la péninsule que depuis la terre des morts, la liberté qui déploie ses ailes, l'ignominie de la terreur. Le héros impassible, le lugubre capotin, le saint et le parti, la main qui offre et qui s'offre, la grille qui arrache et déchire, le cri de l'aurore et le cri nocturne du hibou, un peuple assassiné et les assassins et les pillards d'inceurs.
Gli antifascisti in esilio cercano l'alleanza di tutte le forze democratiche per rafforzare la loro azione contro la dittatura e trasformare l'opposizione al fascismo italiano in un movimento internazionale contro l'autoritarismo dilagante in Europa. Nel 1934 Giuseppe Modigliani compie un giro di propaganda in America e si rivolge agli operai italo-americani.
Bisogna i lavoratori di questo libero paese scendano in campo per la conquista del potere politico. Allontanate dalle leve di comando i nemici della libertà e gli sfruttatori del lavoro. Fate che le libertà americane rimangano intangibili. Fate che la via sia sgombra per la più completa affrancazione del lavoro. Non si rinnovi l'errore italiano di non comprendere in tempo questa necessità. Si rinnovi invece la tradizione operaia italiana, fulgida di idealismo e ricca di risultati costruttivi, anche se distrutti più tardi dalla barbarie fascista. L'Italia vera è di qua dall'Atlantico. Qui la nostra tradizione risorge, qui la nostra battaglia continua. Ecco la buona novella che passerà i confini della nostra patria oppressa a dispetto della vigilanza feroce del regime fascista. La buona novella preannunciatrice di men lontana redenzione per la patria nostra e per tutte le patrie oppresse arriverà in Italia nel vostro nome, nel nome della rinascita operaia americana, nel nome del partito del lavoro che qui deve nascere e che qui sta per nascere. E di là dai confini la buona novella farà rinascere le speranze, ritesterà le energie. Vado ora a riprendere il mio posto. Viva la libertà, viva il socialismo!
La coscienza che il fascismo è ormai una tendenza attiva anche fuori dell'Italia, della Germania e di quei paesi già caduti sotto la dittatura spinge la vigilanza democratica a denunciare le posizioni autoritarie che si vanno manifestando in Europa e in America, anche nei regimi democratici. Parlando a New York nel 1934, il sindacalista italo-americano Luigi Antonini stabilisce un giusto rapporto fra ciò che è già accaduto in Italia e in Germania e quanto minaccia di accadere negli Stati Uniti ad opera del senatore della Louisiana Huey Long, che conduce una campagna politica antidemocratica, personalistica e demagogica.
Mussolini, prima di giungere al potere, promise Maria Monti la Repubblica, la più completa libertà di stampa, l'allargamento della democrazia. Diventato il padrone assoluto, invece che la Repubblica ci ha dato un rafforzamento dell'istituto monarchico, invece della libertà la tirannide, ed invece della democrazia la plutocrazia. Hitler, venuto dopo, promesse ne fece di più, promise perfino un nuovo genere di socialismo agli operai, ma afferrato il potere, coloro che hanno domandato l'adempimento delle promesse sono andati a finire sotto la mannaia del boia, e gli operai tutti si sono visti distruggere quel po' di socialismo che a mezzo delle loro libere organizzazioni ed in 50 anni di sacrifici erano riusciti ad edificare. Lì in America c'è un gruppo di ciarlatani, con a capo quel tale senatore Long della Louisiana, che cerca di fare la stessa carriera, che cerca di carpire la buona fede del popolo con promesse bugiarde di distribuzione della ricchezza. Così come per deliberato dell'American Federation of Labor e per comunanza di ideali e di sentimenti, noi abbiamo dato l'attestato della nostra solidarietà agli operai d'Europa in lotta per la riconquista della libertà, anche qui in America noi saremo sul piede di guerra contro le forze oscure già all'opera per distruggere i diritti civili del popolo americano, specialmente i diritti degli operai ad organizzarsi liberamente, a procedere avanti verso il trionfo di tutte le loro aspirazioni.
Nell'autunno del 1932, che vede in Italia la celebrazione del decennale del potere fascista, gli americani sono chiamati a eleggere il nuovo presidente, mentre il paese è ancora in preda alle conseguenze della crisi economica. Il 4 novembre, al termine delle consultazioni, il radiocronista Robert Trout annuncia che Franklin Delano Roosevelt sarà il nuovo presidente degli Stati Uniti.
This is Robert Trout at our election headquarters in the newsroom in New York. The results of the 1932 election now appear to be certain. The ticket of Roosevelt and Garner has won a clear-cut majority over the Republican ticket of Hoover and Curtis. And so the United States has a new president. He will not take office, of course, until next March the 4th, when on the steps of the Capitol, Chief Justice Hughes will administer the oath to Franklin Delano Roosevelt.
Roosevelt assume la presidenza il 4 marzo. E pronuncia il suo primo discorso dalla tribuna del Campidoglio di Washington. Inizia negli Stati Uniti il New Deal.
President Hoover, Mr. Chief Justice, my friend, this is a day of national consecration. And I am certain that on this day my fellow Americans.
Gli americani, dice Roosevelt, si aspettano che mi rivolga a loro con la franchezza e la fermezza che la situazione esige.
This great nation will endure as it has endured, will revive and will prosper. So first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself, nameless, unreasoning, unjustified terror, which paralyzes needed effort.
Desidero affermare, conclude Roosevelt, che l'unica cosa di cui dobbiamo avere paura è la paura stessa, la paura irrazionale, anonima, che impedisce di superare la crisi.